storia e ricezione della Vergine del Sole di Domenico Cimarosa. La Vergine del Sole fu rappresentata per la prima volta al Teatro Hermitage di San Pietroburgo nella stagione autunnale del 1788, molto probabilmente in occasione di uno dei festeggiamenti in onore della zarina Caterina II. L'anniversario dell'incoronazione, il 22 di settembre, oppure nel giorno onomastico di Santa Caterina, che cadeva il 24 novembre. La conferma relativa all'anno del debutto giunge da due fonti primarie assolutamente autorevoli: il libretto stampato per quell'occasione, ritrovato da me presso la biblioteca di Mosca, e l'indice dei teatrali spettacoli di tutto l'anno, dalla primavera 1788 a tutto il 1790, e che conferma, nominando anche gli interpreti vocali, i dati che vennero stampati nel libretto. Il soggetto della Vergine del Sole non era nuovo alle scene pietroburghesi. Nel 1785, durante il soggiorno del maestro Giuseppe Sarti presso la corte russa, era già stata rappresentata l'opera intitolata Idalide. Era un'opera con un diverso titolo rispetto a quella di Cimarosa, ma di uguale argomento, e che fu originariamente composta da Sarti per il Teatro alla Scala di Milano nel 1783, sempre su libretto di Ferdinando Moretti, e che costituisce il diretto antecedente della Vergine del Sole di Cimarosa. Federica Riva, nel suo saggio dedicato all'opera, suggerisce che egli, Cimarosa, aveva conosciuto il librettista Ferdinando Moretti a Milano durante il Carnevale 1783, nel quale furono rappresentate al Teatro alla Scala un'opera seria di Cimarosa, scritta per l'occasione, La Circe, e la già citata Idalide di Sarti. La storia della convivenza sulle scene dei teatri europei di due tradizioni, quella di Idalide e quella della Vergine del Sole, è piuttosto complessa per essere affrontata in un podcast. Sarà sufficiente qui sottolineare come, a partire da un errore commesso dagli archivi dei teatri imperiali, si diffuse anche tra gli studiosi il parere che le due opere utilizzassero lo stesso libretto. Il testo della prima Idalide fu concepito da Moretti, infatti, in piena adesione ai canoni metastasiani per ciò che riguarda il numero dei personaggi, l'utilizzo di lunghi recitativi. Nella Vergine del Sole di Cimarosa, invece, il librettista squilibria il gioco delle coppie dei protagonisti e soprattutto inserisce un personaggio collettivo, il coro. Inoltre non disperde più, come in Idalide, l'azione nello sviluppo di intrecci secondari, ma tende a darle una sostanziale unità. Come ci informa Federica Riva nel saggio che abbiamo citato poco prima, e qui leggo le parole di Federica Riva, la diffusione di un soggetto precolombiano nella cultura europea passa per l'intrecciarsi dei rapporti tra cultura francese e quella italiana da una parte e tra letteratura e teatro dall'altra. Di questo intreccio ricordiamo alcune tappe indicative lungo tutto il Settecento. I tre elementi principali della Vergine del Sole si trovano già nel testo che Louis Fusillier fornì nel 1735 a Jean-Philippe Rameau per La Zinde Galante. Contemporaneamente, Voltaire pubblicava la tragedia Alzire ou les Américains. In Italia, Les Incas du Peru fu rappresentata in francese ancora nel 1757 a Parma, e per l'occasione ne fu stampata la traduzione di Carlo Innocenzo Frugoni. A Parigi l'opera Ballet fu replicata per ben 3 volte tra il 1770 e il 1772, cioè solo 5 anni prima della pubblicazione del romanzo storico Le Zinca ou la destruction de l'Empire du Pérou di Jean-François Marmontel nel 1777. I libretti ci informano che Moretti trasse il soggetto dell'opera direttamente dal romanzo storico, che egli potrebbe aver conosciuto anche nella traduzione italiana di Ludovico Antonio Loschi. Il giudizio favorevole arrecato alla Vergine del Sole nel corso dei secoli non sembra essere nato da un effettivo successo di pubblico ottenuto dal lavoro durante l'arco delle rappresentazioni che vennero realizzate tra il 1788 e il 1810. L'accoglienza riservata in genere dalla corte russa alle opere serie di Cimarosa non fu certo tra le più calorose. Si ha l'impressione invece che il giudizio poco incoraggiante del pubblico teatrale sia stato poi capovolto dalla critica ottocentesca, intenta a dimostrare la supremazia della musica italiana sulla musica francese e su quella tedesca. Circa 30 anni dopo la scomparsa dalle scene teatrali della Vergine del Sole, un biografo napoletano del compositore, il Marchese di Villarosa, così commentò infatti il soggiorno in Russia di Cimarosa. Ma riscosse applausi infiniti per un altro dramma da lui posto in musica, che aveva per titolo La Vergine del Sole, in guisa che si parlava dappertutto del valor sommo di Cimarosa e quanto la musica napoletana fosse superiore alla francese. Solitamente la biografia del Marchese di Villarosa, pur non essendo scevra da quel fanatismo entusiasta che inquina buona parte degli studi cimarosiani, è una fonte comunque da tenere in considerazione. In questo caso però egli ribalta il giudizio dato dal pubblico, attribuendo alla Vergine del Sole quel successo che riscossero più probabilmente le opere comiche di Cimarosa e che continuò anche dopo la partenza del musicista dalla Russia. Per più di un secolo, fino agli studi di Moser, l'affermazione del Villarosa è stata ripetuta acriticamente, colorandosi man mano di toni diversi e sempre più entusiastici. Definita da Terracina da Manfredonia ancora semplicemente come un rinomato dramma, per Fetì, che riporta il testo di questi in alcuni punti quasi letteralmente, il successo della Vergine del Sole invece fu completo. In Florimo si legge che l'opera fece un tale fanatismo che per ogni dove in Pietroburgo non si parlava altro che del Cimarosa e del suo gran merito, mentre per Pompeo Cambiasi la Vergine del Sole scalda i bollenti entusiasmi e i gelidi abitanti. Un giudizio assai lusinghiero si deve alla lettura che Mary Tibaldi Chiesa diede alla partitura. Senza dubbio, scrive la Tibaldi Chiesa, è la migliore opera seria creata da Cimarosa e si potrebbe forse tentarne la riesumazione. A Pietroburgo suscitò entusiasmo grandissimo. La tradizione manoscritta della Vergine del Sole comprende 6 partiture complete, le parti di esecuzione nella Biblioteca di Napoli e vari estratti in partitura e parti corrispondenti ad alcuni numeri musicali del lavoro. Esistono anche alcune edizioni a stampa del rondò del personaggio di Idalide, i cui primi versi sono «A tornar la bella aurora», e 2 edizioni sempre a stampa del duetto che funge da finale del primo atto. Non di quello cimarosiano però, bensì di un pezzo inserito nell'opera in occasione di una ripresa e di autore ancora rimasto anonimo. Naturalmente le 2 edizioni a stampa di questo duetto non sono risultate assolutamente interessanti per la realizzazione dell'edizione critica della Vergine del Sole che l'Accademia Lirica Toscana Domenico Cimarosa ha curato qualche mese fa, curato e pubblicato qualche mese fa. Le partiture che riportano l'opera completa costituiscono una tradizione sostanzialmente assai omogenea. A parte alcuni singoli errori di copiatura e rarissime varianti, ogni copia riprende la lezione dell'autografo, almeno per quello che riguarda la struttura generale del lavoro. Non ci sono varianti nella successione dei brani, né aggiunte, né mancanze o sostituzioni di numeri musicali. Nessuna delle copie prese in considerazione per la nostra edizione critica contiene interventi autografi e può quindi essere considerata copia autentica. Tra i brani della Vergine del Sole, quello che ebbe maggiore fortuna fu senz'altro il rondò della protagonista, e cioè del personaggio di Idalide, i cui primi versi intonano «A tornar la bella Aurora», che ho citato anche prima, e che ci viene tramandato dalla grande maggioranza delle fonti secondarie, manoscritte e a stampa. Già nel 1790 il rondò fu utilizzato come aria aggiunta nella Molinara di Giovanni Paisiello. Le stampe attestano che l'interesse del pubblico per questo pezzo durò circa 25 anni, essendone stata pubblicata l'ultima edizione nel 1815 a Londra. I due volumi della partitura parzialmente autografa, conservata presso la biblioteca del Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, sono composti rispettivamente da 103 e da 104 carte, alcune delle quali sono purtroppo rovinate ai margini. Lo stato di conservazione del testimone comunque è molto buono. Nessuno dei due volumi è firmato e datato. La cartolazione dei due volumi è posta in alto a destra sul recto di ciascuna carta ed è stata presumibilmente eseguita dopo le correzioni introdotte da Cimarosa, ma prima del taglio delle carte del volume primo 27 e del volume secondo 81, per cui si conclude con il numero 104 il volume 1 e 105 il volume 2, cioè con un numero in più rispetto a quello effettivo. Le carte del primo volume 26 verso e del secondo 80 verso sono numerate rispettivamente 27 e 81. La carta del secondo volume 46 è numerata per errore 45. Altre numerazioni sono presenti oltre alle cartolazioni. Nell'angolo inferiore destro si trova il computo delle carte dei singoli brani. La presenza sotto ai pentagrammi di diversi numeri che seguono il computo delle battute testimonia inoltre che l'autografo fu copiato più volte. La grafia di Cimarosa è di modulo piuttosto regolare, leggermente inclinata a destra, in cui il corpo delle lettere assimili altezza e larghezza, mentre le aste sono piuttosto slanciate. Tra gli usi grafici si nota il modo di riunire i pentagrammi a sistema, con un tratto di penna terminante all'altezza del pentagramma inferiore con un occhiello. All'inizio di ogni brano, in alto a sinistra, si trova l'indicazione del numero musicale, mentre la doppia rigatura finale è sempre seguita dal computo totale delle battute. La dinamica e le indicazioni di fraseggio sono indicate in maniera assai regolare tramite le seguenti abbreviazioni F, FOR per forte, P oppure PIA per piano, STACK per staccato, SMORS per smorzando, SF, SF per sforzato, TENUTO, TEN, CRASH per crescendo, RINF per rinforzando, pizzic per pizzicato, con l'arco per il ritorno alla sonorità con l'arco. L'intervento di altre mani si osserva alle carte, alla prima carta del secondo volume e alla carta 6R, sempre del secondo volume, contenenti due recitativi. La scrittura è di modello allungato, irregolare. La grafia musicale pare meno sicura rispetto a quella di Cimarosa. Le correzioni autografe consistono principalmente nella soppressione di alcune battute. Una mano posteriore, inoltre, intervenne ad espungere con dei tratti di penna alcuni passi di recitativo. Poiché nessuna copia tiene in considerazione questi cambiamenti, che peraltro non sono molto congruenti, è possibile ipotizzare che essi siano stati eseguiti ad una certa distanza di tempo dalla stesura dell'autografo. Tra le correzioni riscontrate, solo alcune intervengono a modificare sostanzialmente la forma musicale, e cioè quelle eseguite all'interno della sinfonia, dell'aria Se cingo il crin d'allori e del quartetto Pensa ch'io premo il trono. Nella compilazione del manoscritto autografo, infine, si distinguono più fasi, riconoscibili dal confronto tra la numerazione delle battute, le correzioni eseguite da Cimarosa e la successiva cartulazione. Conclusa la composizione di ogni singolo pezzo su un fascicolo separato, Cimarosa calcolò il numero di battute e, a seconda dei casi, ne eliminò alcune coprendole con dei fogli bianchi, come per esempio nel volume 1 la carta 10 recto e verso, 17 recto, 86 recto, 48 recto e verso, 71 verso, 72 recto e verso. Oppure tagliando le carte su cui erano scritte. Questo esempio appare nel secondo volume alla carta 71. O anche cucendo insieme due fogli. Questo per esempio appare nel primo volume tra la carta 78 e la 86. Riuniti i fascicoli a comporre due volumi, uno per il primo e uno per il secondo e terzo atto, furono quindi numerate le carte. Successivamente vennero infine soppressi i frontespizi del primo e del terzo atto, correggendo parzialmente la cartolazione definitiva.